Wikiradio. Stefano Cingolani racconta gli accordi di Schengen.
Un esodo biblico. Saranno forse 1,5 milioni. È la primavera del 2011 e l'allarme viene dall'Agenzia Europea per il Controllo dei Confini, in sigla Frontex, quindi è un allarme del tutto ufficiale.
La Francia non sembra rassegnata a considerare come normale l'arrivo di immigrati tunisini dal nostro paese. A pochi giorni dal vertice Italia-Francia, l'Eliseo fa sapere che pensa alla possibilità di una sospensione provvisoria dei trattati di Schengen sulla libera circolazione.
Che cosa sta succedendo? Succede che da alcune settimane stanno arrivando in Italia masse di rifugiati, persone che fuggono spaventate dalle rivoluzioni arabe, fuggono soprattutto dalla Tunisia, arrivano in Italia, attraversano il paese e si varcano il confine verso la Francia a Ventimiglia. Il flusso è rapido, intenso, consistente, però si tratta di 25.000 persone, molte naturalmente, soprattutto perché concentrate in così poco tempo, ma sono 25.000. Allora perché questo allarme? L'allarme naturalmente genera un effetto politico molto molto forte. I francesi decidono di ripristinare dei controlli alla frontiera e soprattutto si pongono il problema di sospendere gli accordi di Schengen, anzi di rivederli. C'è un vertice che si svolge il 26 aprile 2011 tra Silvio Berlusconi, allora presidente del Consiglio italiano, e Nicolas Sarkozy, presidente della Repubblica francese. Insomma, gli accordi di Schengen vengono rimessi in discussione per la prima volta in modo sistematico, per la prima volta in modo strutturale. Ma che cosa vuol dire? E che cos'è Schengen? Che cos'è? Chi è? Dov'è? A differenza da Maastricht, dove morì il capitano D'Artagnan, comandante dei moschettieri di Luigi XIV, durante l'assedio del 1673, era una delle guerre che il Re Sole combatteva, una delle numerose guerre contro la Repubblica delle Province Unite d'Olanda, beh, nessuno in Italia, a differenza appunto da Maastricht, aveva mai sentito parlare di Schengen prima di 27 novembre 1990, quando il governo, guidato allora da Giulio Andreotti, firmò gli accordi sullo spazio comune di libertà, giustizia e sicurezza. Sì, si chiamava proprio così il trattato, anzi gli accordi di Schengen, che entreranno poi in un trattato, nel trattato di Amsterdam, alcuni anni dopo, gli accordi stipulati per la prima volta nel 1985 tra i 5 paesi che formavano il nocciolo duro della comunità europea. Non era ancora chiamata Unione, cioè Germania, Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo. 5 paesi lacerati da secolari conflitti. Nel secondo dopoguerra, immediatamente dopo l'esperienza, la terribile esperienza del secondo conflitto mondiale, erano diventati un po' il nucleo di una nuova Europa che si voleva pacificata innanzitutto e poi sempre più unita.
This is the village of Schengen in Luxembourg, in what is a very pretty little corner of Europe. But to the European Union, Schengen is so much more than just a village. It's an idea, a vision, and a milestone on the road to European integration.
Il 14 giugno del 1985 si riuniscono in quel villaggio di 3.900 anime, Schengen appunto, nel Granducato di Lussemburgo, incastonato tra la Francia e la Germania, e firmano un'intesa che inizialmente resta fuori dalla normativa europea. Perché lo fanno loro? Perché non era stato possibile raggiungere un accordo tra tutti i paesi della comunità, e vedremo infatti fra poco chi e perché resterà fuori da questi accordi. Gli accordi di Schengen poi verranno piano piano adottati e entreranno in questo trattato di Amsterdam nel 1997. Chi c'era allora nel 1985 a Schengen? Chi erano le personalità che hanno spinto fortemente perché si arrivasse a questa libertà di movimento all'interno della comunità europea? C'era Helmut Kohl, che è il cancelliere tedesco, e c'era François Mitterrand, presidente della Repubblica francese. Loro due hanno dato il colpo di acceleratore all'integrazione europea. Se non ci fossero stati loro, il cammino sarebbe stato senza dubbio forse meno accidentato di quello che vediamo in questi mesi, in questi anni, ma certamente sarebbe stato più lento. Questa zona senza confini, creata dagli accordi di Schengen, è chiamata appunto l'area Schengen, e consiste attualmente di tutti i paesi, diciamo 26 paesi di quella che oggi si chiama Unione Europea, con una popolazione di circa 400 milioni di persone e un'area di 4 milioni 312 mila chilometri quadrati. Sono cifre che contano, che importano, proprio per far capire l'impatto umano, oltre che politico e geografico anche, di questi accordi. Naturalmente c'erano già state delle intese che consentivano di trasferirsi all'interno dell'Europa senza passaporto, comunque senza controlli rigidi alle frontiere. Prima del 1914, per esempio, pochi ricordano che era possibile viaggiare da Parigi a San Pietroburgo senza un passaporto. Poi la Prima Guerra Mondiale ha cambiato totalmente la situazione, il ritorno dei confini, degli stati, dei nazionalismi. Sono mantenute alcune eccezioni in questo ritorno alle frontiere all'interno dell'Europa. Dopo, per esempio, la secessione dell'Irlanda dal Regno Unito nel 1922, entrambi i paesi passarono delle leggi che minacciavano il territorio, l'uno il territorio dell'altro, per ragioni soprattutto sociali oltre che politiche, cioè gli inglesi avevano paura dell'ondata migratoria dall'Irlanda. Nel 1944 il governo in esilio del Belgio, era ancora in corso il secondo conflitto mondiale, i governi in esilio del Belgio, dell'Olanda e del Lussemburgo cominciarono a porsi il problema del dopoguerra e firmarono un accordo per eliminare proprio i controlli di frontiera tra di loro, e questo accordo fu messo in atto nel 1948. Quindi, insomma, qualcosa del genere poi accadde anche nei paesi nordici, nei paesi scandinavi. Si chiamava l'Unione del Passaporto Nordico, che fu creata nel 1952 e riguardava Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia. Insomma, questa idea di abolire i confini, di creare delle aree di libera circolazione, insomma, non è nuova, non nasce soltanto con la Comunità Europea, anzi la Comunità Europea si innesta in un processo che era già cominciato precedentemente. Gli accordi di Schengen rivestono quindi una grande importanza, e non a caso sulla strada che attraversa il paesino del Lussemburgo oggi sorgono tre stele commemorative. Sono tre cose monumento molto sobrio, sono dei doppi parallelepipedi, ciascuno sormontato da una stella con targhe commemorative e la classica foto ricordo dell'evento del 1985. Il 1985 non è un anno poco importante, è l'anno in cui si combatteva l'ultima sfida tra comunismo e capitalismo, guidato da Ronald Reagan, a suon di aeromissili, SS-20 sovietici, Pershing 2 e Cruise americani, mentre Gorbaciov si illudeva ancora di riformare l'Unione Sovietica con la perestroica, senza avere il coraggio che ebbe Deng Xiaoping in Cina. Le monete europee, strette in un accordo di cambio attorno a un paniere ancorato al marco, soffrivano sotto i colpi del dollaro. In Italia c'era Bettino Craxi, primo presidente del Consiglio socialista, il quale voleva introdurre la lira pesante per sconfiggere l'inflazione come segno di trovata forza e stabilità del paese. Aveva da poco accettato di installare i missili americani a Comiso, nella base di Comiso in Sicilia, e però aveva litigato con Ronald Reagan su Sigonella.
Sulla pista di Sigonella, i militari della VAM, la vigilanza dell'aeronautica, si dispongono in circolo intorno all'aereo egiziano. Ma appena sbarcati dai loro aerei, i militari americani circondano a loro volta il cordone di sicurezza italiano. Passano pochi minuti e arriva anche una colonna di automezzi dei carabinieri, i quali, armi in pugno, circondano gli americani.
Ricordo rapidamente che nell'ottobre di quell'anno, del 1985, era stata sequestrata la nave da crociera Achille Lauro. L'8 ottobre era stato ucciso Leon Klinghoffer, un americano handicappato. Il 10 i caccia americani Tomcat intercettano l'aereo con i guerriglieri palestinesi del Fronte di Liberazione Popolare, guidato da Abu Abbas, e lo fanno atterrare alla base di Sigonella, e lì gli americani volevano prenderlo, ma Craxi, essendo la Sicilia, Sigonella, comunque una base in territorio italiano, ottiene, diciamo, attraverso l'intervento dei carabinieri, che Abu Abbas sia affidato alla custodia italiana. Chiudo questa parentesi, una parentesi, diciamo, che ci fa capire a che punto siamo, perché in quel momento matura quest'idea degli accordi di libero scambio e perché è così importante questa idea. Si era aperto un dibattito sul significato della libera circolazione delle persone. Per alcuni Stati membri il concetto di libera circolazione doveva applicarsi esclusivamente ai cittadini europei, il che imponeva di mantenere controlli alle frontiere per distinguere gli abitanti d'Europa da quelli dei paesi terzi. Insomma, un'Europa libera al suo interno, ma fortezza nei confronti del resto del mondo. Altri stati auspicavano invece una libera circolazione per tutti e quindi anche una riduzione, un abbassamento, come dire, dei ponti levatoi che separavano la fortezza Europa, la futura fortezza Europa, dal resto del mondo. E in questo contesto, appunto, che Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi decidono di imporre uno strappo, di andare avanti per proprio conto e comunque di costituire un nucleo, un'avanguardia. È quello che in termini diplomatici, la diplomazia europea, si chiama la cooperazione rafforzata tra i governi. In sostanza, alcuni che condividono valori e scelte politiche vanno avanti e gli altri seguono. E infatti gli altri seguiranno. E il primo paese a seguire è stata proprio l'Italia. L'Italia nel 1990, il 27 novembre appunto, decide di firmare questi accordi, mentre quindi è il sesto paese che si aggiunge al nucleo dei cinque. At this empty cafe, thinking of you. Gli obiettivi di Schengen sono, come abbiamo detto, l'abolizione dei controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dello spazio Schengen. E l'altro obiettivo che è collegato a questo è il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne. Il dibattito al quale aveva accennato prima si risolve poi con questo scambio tra maggiore apertura all'interno e chiusura all'esterno, e questo scambio diventerà poi il nucleo di un conflitto e di un confronto che va avanti fino adesso, come vedremo fra poco. Però diciamo, gli accordi di Schengen non sono solo tecnici, si parla spesso dell'Europa come Europa economica, uno spazio troppo economicistico, se ne parla in relazione all'euro, se ne parla oggi che l'Europa è attraversata da una crisi economica molto forte e anche da una crisi di identità altrettanto acuta, però si dimentica che l'Unione Europea nasce da principi e valori di libertà, di giustizia e di sicurezza, appunto i tre punti fondamentali, e quindi non nasce dall'economia. È sbagliato dire che l'Europa nasce dall'economia, è un accordo tra puri interessi economici, è un accordo tra stati, tra governi e tra popoli che non vogliono più combattersi l'uno con l'altro e che vogliono garantire la libertà all'interno della propria area. E la libertà di movimento, non dobbiamo mai dimenticarlo, è un principio fondamentale della libertà personale, della libertà collettiva. Non a caso non esiste in nessuna dittatura. Altri punti fondamentali, appunto obiettivi di Schengen, la collaborazione tra le forze di polizia e la possibilità per esse di intervenire in alcuni casi anche oltre i propri confini. Un punto importante questo, quando si tratta di inseguire i malavitosi o di combattere le mafie internazionali. Altro aspetto da sottolineare è il coordinamento degli stati nella lotta alla criminalità organizzata, appunto, che abbiano di rilevanza internazionale, traffico d'armi, la droga e l'immigrazione clandestina. E infine l'integrazione delle banche dati delle forze di polizia, quello che si chiama il sistema di informazione Schengen, in sigla detto anche SIS, un fattore tecnico fondamentale, perché senza questa integrazione delle banche dati naturalmente non sarebbe possibile la collaborazione in materia di sicurezza all'interno dell'Unione Europea. L'Italia dunque, dicevo prima, è il primo paese ad aderire al nucleo originario. L'accordo andrà in vigore, l'accordo, lo ricordo appunto e lo stiamo ricordando per questo, è stato firmato il 27 novembre 1990, ma andrà in vigore tecnicamente dal 26 ottobre 1997 per dare il tempo di preparare tutte le strutture necessarie. Perché l'Italia è il primo paese che si aggiunge al nucleo originario? Beh, questo ha a che fare un po' con l'europeismo che l'Italia insomma ha sempre manifestato. In fondo il Trattato di Roma che istituì la Comunità Economica Europea venne firmato appunto nella capitale italiana il 25 marzo del 1957. Allora nel 1990 non c'era ancora in Italia questa ondata di euroscetticismo che ci attraversa da destra e da sinistra con obiettivi diversi, ma che comunque attraversa l'opinione pubblica italiana. Al contrario, si pensava, come diceva Guido Carli, che era ex governatore della Banca d'Italia, che a quel tempo era ministro del Tesoro, si diceva che l'Europa doveva rappresentare quel vincolo esterno che spingeva gli italiani a curare i loro mali e spingeva la politica ad abbandonare i suoi vizi. Più che abbandonarli, l'esperienza degli ultimi vent'anni, e abbiamo visto che la politica li ha nascosti. E tuttavia l'idea del vincolo esterno e l'idea degli obblighi europei si ripropone oggi con la crisi, si ripropone oggi che stiamo discutendo questo, quello che si chiama il fiscal compact, insomma di cedere una parte della nostra sovranità sulla politica fiscale a un organismo collettivo, all'organismo europeo, per rafforzare l'Unione dal punto di vista economico. Nello spazio Schengen arrivano poi nel 92 Spagna, Portogallo, Grecia e poi l'Austria nel 95. Restano fuori il Regno Unito e l'Irlanda per vari motivi. Hanno leggi di immigrazione, in particolare il Regno Unito, differenti e molto più permissive rispetto al resto d'Europa. Il controllo dei passaporti non è compito della polizia, ma è personale civile, è affidato a personale civile, con poteri limitati. Le frontiere esterne Schengen devono essere gestite da polizia o polizia militare. I due paesi applicano già il Common Travel Area, un accordo che rimuove le frontiere tra di loro. La sovranità sulle isole Normanne e l'isola di Man, che non fanno parte del Regno Unito ma sono una dipendenza della corona britannica, è un altro punto di distinzione. Insomma, a noi sembrano questioni di lana caprina, però per gli inglesi sono un punto importante. Infine, nei parlamenti inglese e irlandese, in Irlanda soprattutto a quel tempo, poi le cose si stempereranno un po', c'era una forte ondata di scetticismo nei confronti dell'Europa, intesa come la creazione di un grande Stato, una grande sovrastruttura burocratica e contraria alla sovranità nazionale, quindi fondamentalmente antidemocratica. Schengen, sia l'idea sia la sua realizzazione, dimostra secondo me due cose. La prima è che si può andare avanti anche per geometrie variabili, per usare un'altra espressione della diplomazia europea, cioè quando non c'è l'accordo tra tutti, un nucleo di avanguardia può in qualche modo forzare e fare il passo che gli altri non si sentono di compiere.
Una piccola rivoluzione, un processo progressivo. Lo spazio Schengen, dal nome di un villaggio lussemburghese dove venne firmato l'accordo, nasce nell'85 fra Francia, Germania e Benelux. Nel 95 Spagna e Portogallo, nel 97 Austria e Italia e via via gli altri in una sempre maggiore integrazione. Ma questa volta è diverso. Questo nuovo allargamento significa anche la vera fine della cortina di ferro e delle differenze fra vecchia e nuova Europa. Da oggi 400 milioni di europei possono muoversi liberamente su un territorio di 3 milioni e 600.000 chilometri quadrati e 24 nazioni. Restano fuori Romania e Bulgaria, così come fin dall'inizio per loro scelta Gran Bretagna e Irlanda. Ci proseguirà in marzo, quando con quelle terrestri e marittime cadranno anche le frontiere aeree. Ci si apre a ovest, ma ci si blinda a est. Una lunga preparazione è stata necessaria per armonizzare i sistemi di sicurezza, potenziare la banca dati per lo scambio di informazioni, addestrare corpi di frontiera, soprattutto lungo il confine con Russia, Bielorussia e Ucraina. Ucraina. Sicuri contraccolpi su tutte le economie nazionali. Forte il timore che aumentino immigrazione illegale e criminalità.
Combattere la paura, saper guidare il flusso di lavoro, risorse, speranze, nasce qualcosa di nuovo ed è una nuova sfida per tutti. Questo tempo di Natale non è stato scelto a caso.
Nella sostanza, secondo me, Schengen indica che l'Europa, come dicevo prima, non è solo economia. E quindi bisogna difendere gli accordi di Schengen, l'idea che della libera circolazione, proprio perché rappresentano un principio fondamentale, un principio fondante dello stare insieme in un'area di libertà, di giustizia e di sicurezza, per usare la formula fondante. Quali vantaggi ha portato Schengen ai cittadini dell'Unione Europea? Il primo riguarda la fine dei controlli alle frontiere ed è evidente, l'elemento simbolico è un elemento simbolico ma anche importantissimo proprio per stabilire questo principio di libertà di circolazione. Le conseguenze concrete le abbiamo tutti noi che viviamo in questa area di Schengen, le abbiamo viste, insomma è molto più facile spostarsi, e soprattutto c'è questa idea, in qualche modo un primo nucleo, un primo principio di cittadinanza, di appartenenza a un'area comune che non è solo quella del proprio Stato nazionale. Ma l'impatto più importante lo ha avuto, riguarda soprattutto l'immigrazione. Perché? Perché la nuova ondata migratoria ha rimesso in discussione gli accordi di Schengen.
Schengen non si tocca, ma in caso di crisi i controlli alle frontiere possono tornare. Questo è il principio sul quale si è coagulata l'unanimità tra i 27 ministri dell'interno europei riuniti a Bruxelles nel Consiglio straordinario dell'Unione Europea.
L'Europa resta tutto sommato una fortezza, ma con Schengen è come se fosse stata disponibile ad abbassare i punti levatoi, ad aprire in qualche modo le sue mura. E tuttavia, se si pensa alla vastità delle coste, non solo quelle mediterranee, e all'estensione del confine orientale che arriva ormai fino in Russia, non è possibile costruire nessun vallo di Adriano, nessuna muraglia lungo il Reno e il Danubio come quelle erette dall'impero romano. E proprio questa condizione geopolitica e la vulnerabilità nei confronti della nuova onda migratoria che ha provocato le reazioni anti-Maastricht.
Gentili ascoltatori, buongiorno da Maria Gianniti. Gli argomenti principali del giornale. Il piano di sicurezza per Genova. Il ministro dell'Interno annuncia saranno chiuse le stazioni in città e sospeso il trattato di Schengen. Sentiamo Scaiola.
Da domani saranno ripristinati i controlli.
Prima di questo periodo critico che stiamo vivendo ancora oggi, gli accordi di Schengen erano stati sospesi solo poche volte. L'Italia lo aveva fatto per esempio dal 14 luglio al 21 luglio del 2001 durante il G8 di Genova e dal 28 giugno al 15 luglio del 2009 durante il G8 dell'Aquila per timore di infiltrazioni terroristiche di Black Bloc. La Norvegia lo aveva fatto dal 24 luglio 2011 al 26 luglio 2011, successivamente agli attentati subiti dal paese il 22 luglio. Quindi, insomma, erano circostanze eccezionali legate a misure veramente straordinarie di sicurezza collettiva. Ma le cose cambiano a partire dalla primavera araba. Il primo scossone arriva proprio con le ondate di rifugiati dalla Tunisia, che ho ricordato all'inizio di questo racconto di Schengen. Sono 25.000, lo ricordo ancora, non molti in assoluto, evidentemente, ma concentrati in un breve periodo di tempo. E fanno parte di una tendenza più di lungo periodo. Eurostat pubblica dei dati ufficiali che mostrano 1.200.000 ingressi l'anno in Europa, senza contare quelli illegali che si aggirerebbero attorno ai 500.000, insomma stime probabilmente per difetto, come dicono anche le organizzazioni non governative. Secondo un rapporto presentato al Parlamento di Bruxelles, già 47,3 milioni di extracomunitari vivrebbero nel continente europeo. Ma la Banca Mondiale sostiene che sono ancora pochi, auspica dire che vengano raggiunti nel 2050 un numero di 80 milioni di immigrati. Perché? Perché c'è bisogno di mantenere la popolazione attiva allo stesso livello di quella attuale in un continente che invecchia sempre di più. Quindi per la World Bank l'Europa ha bisogno di linfa nuova. Ma non è così che la pensano le forze neonazionaliste che stanno prendendo piede un po' in tutti i paesi.
Non si tratta di un ripudio dell'accordo di Schengen. Da Bruxelles fonti danesi tendono a minimizzare, ma il giorno dopo la discussione in Parlamento con la difesa di Barroso della libera circolazione come pilastro dell'Unione Europea e alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno, per l'Italia ci sarà il ministro Maroni interamente dedicata a questo, la decisione del governo di Copenaghen di chiudere tutte le frontiere interne ed esterne entro 3 settimane appare quantomeno inaspettata e sconcertante.
È proprio sotto la pressione di una di queste forze, il Partito Popolare danese, che il governo della Danimarca per primo rompe gli accordi di Schengen e decide unilateralmente di ripristinare i controlli alle frontiere con la Svezia e la Germania. È l'11 maggio 2011, alla vigilia di un vertice a Bruxelles, nel quale si deve discutere proprio di queste cose. È il primo segnale nella direzione di quel ripristino delle frontiere interne da parte dei governi che avevano firmato il trattato. Il 26 aprile 2011 si svolge l'incontro di cui ho parlato all'inizio tra Silvio Berlusconi e Nicolas Sarkozy. Sembrava il dibattito, diciamo, non finisce lì, continua. Sembrava nell'autunno dell'anno scorso che le richieste di Berlusconi e Sarkozy non dovessero avere un seguito, finché nell'aprile di quest'anno il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung pubblica una lettera dei ministri degli interni della Francia e della Germania indirizzati alle istituzioni europee per chiedere una deroga alle regole del trattato di Schengen. Ecco, ci siamo, non sono soltanto quindi delle posizioni di due paesi apparentemente più interessati dal nuovo fenomeno migratorio, ma diventa una posizione dei paesi leader dell'Unione Europea, della Francia e della Germania. Finché il 7 giugno di quest'anno viene raggiunto un accordo che prevede, in circostanze eccezionali, una sospensione del trattato. Per il ripristino dei controlli sui confini interni è stata prevista una durata di 6 mesi, prolungabile per altri 6 mesi. Già prima dell'accordo, ogni Stato che aveva sottoscritto la Convenzione poteva sospenderle l'uso per un periodo molto limitato, come abbiamo visto. Quindi, diciamo, c'è sempre stata un po' la tendenza a dire, ci sono le eccezioni. Ma lo stato di eccezione a questo punto rischia di diventare lo stato permanente. Il nuovo accordo naturalmente parla di circostanze fuori dalla norma, ma è chiaro che è quello che è importante dove cade l'accento. E l'accento cade nella possibilità di ritirarsi, nella possibilità di chiudere di nuovo per periodi consistenti. Insomma, 6 mesi più 6 mesi vuol dire un anno di ritorno dei controlli alle frontiere. I paesi dell'Unione Europea potranno ripristinare in via provvisoria il controllo ai loro confini anche in campo, e questo poi è una delle questioni chiave, della perdita di controllo della situazione migratoria da parte di uno dei paesi della comunità. In sostanza, se torna di nuovo una grande ondata migratoria in Italia che arriva dalla Sicilia o da altre sue coste, e i paesi limitrofi, la Francia, l'Austria, pensano che questa ondata migratoria possa compromettere anche la loro sicurezza, possono chiudere e ripristinare le frontiere nei confronti dell'Italia, e l'Italia naturalmente farà lo stesso nei confronti di questi paesi. Insomma, può essere l'inizio, può diventare l'inizio di una terribile marcia indietro, una segnale di rinazionalizzazione all'interno dell'Europa, che non riguarda solo il fenomeno della libera circolazione, ma riguarda, come stiamo vedendo, anche l'economia, il modo di affrontare la crisi dei debiti pubblici. La costruzione dell'euro, insomma, si è fatta sempre meno solida e più incerta. Insomma, se la moneta unica, la libera circolazione, tutti quegli spazi di unità molto forti che si erano costruiti in questi anni cominciano a cedere, è chiaro che può essere rimessa in discussione anche l'idea, il principio dell'Unione Europea. Lacerata da spinte centrifughe che vengono dalla base e una accelerazione centripeta dal vertice, o da alcuni vertici almeno, l'Europa e l'Italia vivono questo anniversario di Schengen come una burocratica routine, e questo è un errore. È un grave errore, perché se si frantumasse la moneta unica passeremmo anni ancora più difficili, ma potremmo riprenderci. Se si lacerasse questo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, insisto, in Europa si potrebbero materializzare gli spettri del suo passato.
Il 27 novembre 1990 l'Italia firma gli accordi di Schengen. Stefano Cingolani l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.